Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci in diretta, ben ritrovati, buon pomeriggio, nuova puntata di Palla in Tribuna. Ci avviciniamo lentamente, per la verità, alla partita contro il Crotone, partita importante, di decisivo, ormai è un aggettivo che non diamo più a nessuna partita del Parma quest'anno. Partita importante, partita da vincere, lo stiamo dicendo, poi bisognerà fare i conti col campo, non dobbiamo dimenticare la sconfitta contro il Frosinone di venerdì sera. E intanto ovviamente c'è il mercato che continua a tenere banco, fra poco ne parleremo. Intanto oggi si gioca in Serie B, si gioca una partita, si recupera Lecce-Vicenza, ai noi, non che ci riguardi più molto da vicino, perché ormai Lecce, Brescia, quelle squadre lì sono a distanza siderale dal Parma, sono quelle che si giocano la promozione diretta. Ebbene, il Lecce dovesse vincere contro il Vicenza, missione non impossibile, anche se poi qui di facile abbiamo visto che non c'è nulla in questo campionato, però missione sulla carta, non me ne vogliano i salentini, missione non impossibile, non me ne vogliano nel senso di non portar loro sfortuna, ovviamente, ma è davvero una bella squadra. Quella giallorossa, andrebbero solitari al comando della classifica, controllo per non sbagliare, sì, con 40 punti, quindi supererebbero Pisa e Brescia, di fatto tornando a 20 partite giocate, quindi sarebbe una, non sarebbe più la classifica falsata dalle, almeno nelle zone alte, dalle gare da recuperare, e sarebbero tutte con lo stesso numero di partite. Al momento il Pisa continua ad essere primo, con il Brescia secondo 39-38, Lecce appunto 37, poi c'è la Cremonese a 35. Fra l'altro, a proposito di Cremonese, non so se avete seguito le ultime che riguardano la nazionale maggiore, lo stage che sta facendo Mancini in questi giorni a Coverciano per valutare soprattutto diversi giovani, ma non solo, poi sappiamo che ci sono anche elementi come Balotelli, Luis Felipe e tanti altri, però insomma cerca così di vedere da vicino all'opera i giovani più interessanti del panorama nazionale. C'era questo talento dell'Atalanta, Scalvini, che tra l'altro ha giocato titolare domenica e l'ha messo a centrocampo Gasperini contro la Lazio per necessità e si è anche disimpegnato molto bene. Scalvini si è fatto male, lui che è un difensore comunque, almeno nominalmente, almeno per ora. Poi Gasperini diceva: magari ho scoperto che gli ho dato un futuro da centrocampista, ma questo si vedrà. Fatto sta che al posto di Scalvini Mancini ha chiamato Okoli, che vi dirà qualcosa, è il centrale della Cremonese, origini credo nigeriane, comunque assolutamente italiano, Caleb Okoli, e al Terni aveva giocato molto molto bene, me lo ricordo, aveva annullato i nostri attaccanti, Okoli in difesa, c'è anche Fagioli, di cui parliamo sempre abbondantemente qui a Palla in Tribuna, se ne è parlato ieri anche nella puntata condotta da Marco Balestrazzi, e poi c'è Carne Secchi, quindi Cremonese rappresentata nello stage della nazionale da quattro, anzi da tre elementi. Beh, non male assolutamente. Messaggi, vi ricordo il numero, poi ne leggerò già qualcuno, al 333-9200-170. Allora, vediamo, leggiamo il primo di Matteo da Roma, che ci segue praticamente sempre via streaming. Vi ricordo tra l'altro lo streaming su www.radioparma.it, dove potete trovare anche le puntate poi nella sezione podcast, andarvele a riascoltare, oppure i giorni che perdete la diretta potete poi andare a riascoltarle da lì. Buon pomeriggio, ci sono notizie sul fronte mercato, perché sembra che sia in entrata che in uscita sia tutto bloccato, e di notizie sulla nostra squadra scarseggiano. Spero che Ribalta e Pedersoli stiano lavorando sotto traccia. Sempre Forza Parma, Matteo da Roma. Beh sì, stanno lavorando sotto traccia, Matteo, c'è la pista più calda è quella per avere Simi. C'è qualche complicazione che potrebbe essere anche un po' fisiologica, poi tra poco vi farò sentire il servizio di Marco Balestrazzi che fa il punto. Più che altro, ecco, al netto dell'affare Simi, bisogna capire se il Parma vorrà chiudere così la sua campagna di acquisti di gennaio oppure no, questo sarà tutto da vedere. Si è parlato tanto di un centrale di difesa e bisognerà capire se ne arriverà un altro. Si era parlato anche della possibilità di ingaggiare un ulteriore centrocampista dopo Cassata, però non si è più sentito molto, quindi o i dirigenti del Parma stanno lavorando veramente molto sotto traccia, tenendo coperti gli obiettivi, che poi quello giustamente, lo capisco, è il loro obiettivo, o no, staremo a vedere. Staremo a vedere. Intanto due ex del Parma, due che sono, insomma, hanno il patentino da allenatore, anche se non stanno allenando, hanno parlato della squadra crociata. Uno è Roberto Breda, non so se ve lo ricordate, aveva giocato solo un anno al Parma, credo nel 2003 o comunque giù di lì, attualmente senza squadra, ha parlato a Sport Italia e ha detto: il Parma ha una rosa da paura, ma sta facendo una gran fatica, mi dispiace per la squadra, nonostante io sia stato solo un anno in quella piazza, ma quest'anno sta facendo veramente poco, per il tipo di forza della società deve stare in Serie A. Eh sì, insomma, tutti condizionali che però alla fine dobbiamo tenerci come tali. E poi Mario Beretta, che ha tutto mercato web, ha detto: non me l'aspettavo un Parma così in difficoltà, anche se ci sono tanti fattori che possono aver portato a questo. La situazione non è semplice, il campionato di Serie B ha una classifica tanto corta che rischi, pur pensando alla Serie A, di ritrovarti nei play-out. Anche il Monza poteva fare di più. Il Pisa fa bene a provarci, dice Mario Beretta, così ovviamente sintetizzato un discorso più generale. E beh sì, Monza che non sta facendo benissimo, però insomma siamo gli ultimi a poterglielo rinfacciare, ecco, visto che comunque il Monza è in piena zona playoff a 35 punti, è davanti al Frosinone che abbiamo visto essere comunque una buonissima squadra. Sì, non si può annoverare secondo me il Monza tra le piene delusioni di questo campionato, come ai noi almeno al momento è il Parma. Allora andiamo a fare il punto sul mercato con il servizio di Marco Balestrazzi e poi ci ritroviamo qui per sviscerare tanti tanti argomenti.
Quella che sembrava una trattativa lampo si sta rivelando più complessa del previsto. Il Parma vuole Simi, le parti sono vicine, ma ci sono tanti aspetti da sistemare. A 5 giorni dalla chiusura del mercato il club crociato ha ancora da piazzare 4 fuori rosa di lunga data e 2 separati in casa, 6 ingaggi che pesano sulle casse del club, soprattutto gli ultimi 2, Mann e Tutino, 2 attaccanti che non rientrano nei piani di Iachini. Prima di portare in casa un altro big con stipendio elevato, il club crociato vorrebbe alleggerire le spese correnti. Al momento non sembra però ci sia la fila per ingaggiare né Mane né Tutino. Eventuali acquirenti potrebbero lanciare offerte last minute, al ribasso però. Evidente che il Parma non abbia in mano il pallino del gioco. Le carte sono scoperte, è noto che i 2 giocatori siano fuori dal progetto dell'allenatore e qualcuno potrebbe tentare di approfittarne. È la legge del mercato, in fondo. Simi invece ha un contratto che scade nel giugno 2022. Potrebbe gradire un'offerta che vada oltre questa data, ma non è detto che il Parma sia d'accordo. Vederlo in campo contro il Crotone, la sua ex squadra, che quest'estate lo ha ceduto alla Salernitana, pare improbabile ad oggi. Iachini ha chiesto poi un difensore e un centrocampista. La società sembra orientata ad accontentarlo, ma puntando su profili giovani. Top secret i nomi. E poi ci sono i vari Dierks, Valenti, Traoré, Camarà, Zagaritis e Correia da sistemare, magari mandandoli a giocare anche in Lega Pro se necessario. Panchina e tribuna non hanno mai valorizzato nessuno. Da mesi sono usciti dai radar, vedremo cosa accadrà nelle ultime ore di mercato. Il copione alla fine è sempre il solito. È questa la cornice che introduce a Parma Crotone una gara che può e deve valere solo 3 punti per i crociati.
Eh sì, 3 punti che sarebbero comunque pesanti. Allora, leggo qualche messaggio che ci state inviando al 333-920-0170. Ricordo WhatsApp ed SMS, se proprio siete indecisi, meglio WhatsApp. Mader Maku è ancora in squadra con il Lecce, ci scrive un ascoltatore che non si firma. Sì, assolutamente, Mader Maku, titolarissimo nel Lecce, sta facendo molto bene. E poi un messaggio di Ampo 60, la Cremonese a mio avviso è stata la miglior squadra vista al Tardini, i 3 convocati in nazionale sono fortissimi, ma ricordiamoci che il DS è il mitico Ariedo Braida, uno che vede subito i talenti, forza Parma, Ampo 60. Eh sì, Ampo 60, sono piuttosto d'accordo con te. Leggo un ultimo messaggio che ci è arrivato poco prima della trasmissione di Mattia, che dice: vi chiedo una cosa, o meglio do un consiglio a ribalta, Barilla ha rescisso con il Monza, un centrocampista come lui è da prendere al volo. Insomma, tutti abbiamo un bel ricordo di Barilla, però quest'anno ha avuto tanti problemi fisici, non penso farebbe al caso del Parma, anche perché diversamente il Monza lo avrebbe tenuto. Di tutto questo e di molto altro parliamo con il nostro primo ospite, che è Gianluca Azzurrini. Ciao Gianluca, ben ritrovato.
Ciao, ciao Alberto, benvenuto anche te e un saluto a tutti gli ascoltatori di Palla in Tribuna.
Gianluca, con te toccheremo, lo anticipo già, anche il tema stadio, perché hai seguito molto da vicino il Consiglio Comunale dell'altro giorno. Adesso però parliamo prima di calcio giocato, prima ancora che di mercato, fra l'altro. Che partita sarà quella col Crotone adesso? Simi o non Simi? Difficilmente Simi sarà già arrivato e disponibile per giocare, fra l'altro, con la sua ex squadra. Però al di là di questo, è la classica partita da vincere senza se e senza ma. Però l'abbiamo detto più volte quest'anno e poi la vita si è sempre complicata, anzi molto spesso.
Ma sì, io dico la verità, credo e spero, ma credo anche, ho che sperare che il Parma e il Crotone lo possa battere per un semplice motivo. Dopo la partita con Frosinone mi sono convinto che questa squadra, oltretutto visto il mediocrissimo mercato fatto fino adesso, perché è vero che il mercato di gennaio ha poche possibilità, però ci sono squadre che hanno preso pezzi da 90, tanto per non far nomi, Mancuso al Monza, e alzi la mano chi pensa che l'attacco del Parma abbia qualcuno in grado di andare in doppia cifra, a parte la speranza infinita per Inglese, ma insomma in doppia cifra in questo campionato di B. Mancuso lo ha fatto almeno in, credo, in 3 stagioni. Ma detto questo, che è una piccola nota polemica, però per quanto riguarda il Parma, con le squadre di seconda schiera, cioè quelle di bassa classifica, in questa stagione sostanzialmente ha fallito, diciamo, la vittoria interna con il Cosenza, ma ha vinto col Vicenza, ha vinto col Pordenone, ha vinto con l'Alessandria, cioè con le squadre di medio-basso rango il Parma è sempre riuscito, credo che l'unica vittoria di un certo spessore sia stata quella col Benevento, poche purtroppo le vittorie in questa annata del Parma, e invece è sempre andato a sbattere malamente quando è andato, era il momento della verità contro il Lecce, è il momento della verità contro la Regina, che poi è andata in crisi, ma all'epoca era sì, nella parte alta della classifica, non ha ben figurato contro il Monza, cioè tutte le squadre di un certo, parliamo del Brescia, con tutte le squadre di un certo livello il Parma è andato a sbattere di fatto, come è successo venerdì scorso contro il Frosinone. Io credo che questo recupero giunga comunque a fagiolo, nel senso che dopo la batosta col Frosinone il Parma ha avuto 33 giorni di tempo per prepararsi ed è andata molto male. Credo che col Crotone ci sia la possibilità, ci sarebbe stata la sosta, ma invece così si gioca e speriamo, insomma, io mi auguro che col Crotone si ritrovino almeno i 3 punti, insomma, perché è una squadra sicuramente in grande crisi, neoretrocessa, ma assolutamente in una stagione devastante, sta facendo qualche acquisto, rivoluzionando la squadra in questo mercato di gennaio, ma anche proprio per quello è una squadra, è un cantiere praticamente, cosa che il Parma di fatto non è più, è quello che è, abbiamo visto il Frosinone, se non arriverà qualche rinforzo, questa è la squadra, insomma, poi vedremo, ma purtroppo bisogna dire che la media punti di Iachini è inferiore a quella di Maresca, quindi evidentemente qualcosa che non va nel complesso della rosa, cioè, e non dipende solo dall'allenatore ma da altri fattori. Tornando a partire col Crotone, io credo che sia una squadra alla portata e penso che possa essere un'occasione per fare i 3 punti e poi chissà, insomma, vedere. Devo dire che aspettavo con molta molta curiosità la prova col Frosinone e per la prima volta ho come l'impressione che, insomma, per questo Parma non, le zone alte non siano cosa, perché io ho visto il Frosinone una squadra che giocava tra l'altro non in modo eccezionale ma in modo semplice, facendo le cose con i giocatori che si trovavano, appunto, e il Parma mi è parso di rivedere, sì, con qualcosa in più di grinta, qualcosa, ma mi è parso di vedere il Parma di Maresca, cioè il gol del Frosinone, insomma, voglio dire, è un errore di marcatura, è un errore di posizionamento, insomma, è entrato, tag, nella difesa, ha preso come il muro, e il migliore in campo chi è stato per il Parma? Buffon, quante sì, palle ha toccato il portiere del Frosinone? 0, non ha fatto una parata. Traversa di Vasquez e girata fuori di poco d'Inglese. Queste sono le 2 occasioni del Parma avute nell'ultimo quarto d'ora. Insomma, per una partita che arrivava dopo 33 giorni di preparazione intensa, senza grandi problemi di Covid per fortuna, e questo va a merito credo anche dell'organizzazione societaria, insomma, io mi aspettavo sinceramente qualcosa di più. Non dico la vittoria, ma vedere una squadra tonica, diversa, sul pezzo, in invece mi passo di vedere una squadra bulica, svagata, che non sapeva cosa doveva fare.
Sì, è sembrato di tornare un po' indietro di almeno due mesi. Questa è la delusione maggiore.
Esatto, quello è stato il punto. Il resto, il risultato, se vogliamo, è una grossa delusione, ma è come è venuto, perché se era l'1-0 con le occasioni, poi parla... ti dice male a volte nel calcio, ma non ti ha detto male. Frosinone ha vinto meritatamente perché le due parate importanti le ha fatte Buffon. E se vogliamo considerare l'occasione la traversa di Vasquez, va bene, ma è il solito Vasquez che a proposito, a questo riguardo ci sono tante versioni. Io sono due partiti: uno che dice che Vasquez è un lusso perché è lento, perché ha dei problemi e quindi questa squadra non lo può reggere, e l'altro invece che dice che Vasquez, insomma, io sono per il secondo partito, cioè è una squadra mediocre e le uniche luci che si accendono ogni tanto sono quelle di Vasquez, che è l'unico che tira in porta sempre, perché anche Benejak, che sembrava si fosse un po' ripreso dopo, sembra che in 33 giorni lo abbiano addormentato, perché contro il Frosinone gli aveva dato fiducia Iachini a lui e Mihail ha confermato quello che sappiamo, cioè che la porta purtroppo non la inquadra, altrimenti sarebbe davvero un ottimo giocatore, ma quando arriva il momento la porta finisce da tutt'altra parte. Benejak invece più che far da sponda non ha fatto, ecco, vedremo, si è visto qualche spratto d'inglese ancora, speriamo che col Crotone possa essere in campo dal primo minuto e possa essere lui. Su Simi, appunto, come dici tu, la trattativa è ancora in corso, non credo, comunque sarebbe una mossa un po' azzardata fare giocare Simi titolare anche arrivato solo da qualche giorno, insomma. Quindi speriamo, io col Crotone mi aspetto almeno che venga confermato il fatto che con le squadre di medio-bassa classifica comunque il Parma qualche risultato lo ha ottenuto, e in questo momento sarebbe importante, anche perché poi per qualche turno squadre di medio-bassa classifica non ne incontriamo più, perché già cominciamo con la trasferta di Benevento subito dopo, che insomma non è propriamente una partita semplicissima, ecco.
Sì, insomma, vincere col Crotone e poi cercare di superare l'esame Benevento, attaccante
sì,
nuovo.
Sono ancora due prove d'appello che si possono dare, ecco, non vogliamo fare in proiezione ovviamente playoff, non primi posti, però è quello, insomma, l'obiettivo ancora realistico di questa stagione. Mi auguro che col Frosinone sia stata una parentesi dovuta alla sosta troppo lunga, diciamo così, ecco. Però mi aspettavo sinceramente un po' di più, ecco. Un po' più l'orma di Iachini sulla squadra, ecco, che a parte una difesa un po' più grintosa non si vede.
Ci arriva un messaggio molto duro da Matteo, nostro radioascoltatore, che dice: il Parma è una rosa che fa paura, il mercato non serve, visto che viene da due anni di gestione orribile. A me non piace questo presidente, da quando è arrivato va tutto male, in due anni siamo passati dalla A alla Serie C quasi, giornalisti e tifosi ci arrampichiamo sugli specchi per cercare delle spiegazioni, domenica perdiamo 0-2 senza storia. Insomma, qui mi sembra il messaggio di un tifoso molto deluso, dove ovviamente il sentimento prevale sulla ragione, però non credo che sia tutto da buttare così a priori. Sicuramente anche Kraus ha fatto degli errori, soprattutto l'anno scorso, quest'anno in realtà ha speso molto meno, è stato molto più accorto e lo è anche in questa finestra di mercato. Gianluca, tu cosa ti aspetti ancora che arrivi da questo mercato negli ultimi giorni?
Allora, davanti, vabbè, se arriverà Simi, secondo me non è molto adatto al gioco di Iachini, ma comunque però è uno che in Serie B ha fatto 20 gol e li ha fatti anche in Serie A, quindi è comunque uno che a porta la vede, è esperto, conosce il calcio italiano. Io vorrei un centrocampista, ma un centrocampista, quale che sia, ma centrocampista, perché se qua viene un raffreddore, continua a dire, a parte con Frosinone non ha giocato bene neppure lui, ma se viene un raffreddore a Schiattarella, cosa ci facciamo lì in mezzo? Perché si è visto ahimè, che insomma...
Non è il suo ruolo,
quello che vogliamo,
regista,
ma in due anni, insomma, l'anno scorso l'avevo visto giocare una partita decente, all'inizio con Maresca terzino destro, ma l'anno scorso in Serie A improponibile, quest'anno è perché ha esordito contro, ha giocato messo a freddo contro la Juventus o contro il Milan, sì, va bene, però mai uno, voglio dire, il problema vero è che a centrocampo non c'è nessuno, perché Juric è un giocatore che anche Iachini ha già messo in seconda fila, Bernabé, vabbè, però è un anno che non gioca, quindi non lo so, serve almeno un centrocampista di ruolo, quale che esso sia. Vogliamo un mediano marcatore che affianchi Schiattarella, vogliamo il regista come in tanti chiedono, cioè il giocatore insomma che possa fare quelle famose infilate, però serve un centrocampista, non ce n'erano. Quest'estate è stata fatta una campagna acquisti dove sono stati presi Juric e Schiattarella di ruolo, perché Brunetta non è un centrocampista e sono inseriti nella lista come tali, ma non lo è, e Vasquez non è un centrocampista, o perlomeno Una volta sarebbe stato definito un trequartista.
Sì, non sono incontristi, ecco.
Ma non è, non puoi mettere una mediana pensando che Vasquez sia uno dei perni di quella mediana. Ecco, è un giocatore con due punte davanti che gli sta dietro a affiancarli se c'è bisogno per andare avanti e oppure a dargli dei palloni importanti. Ma non è un incontro. E quindi, se si fa male Schiattarella, con chi giochiamo?
Sì. Gianluca
con giocatori reinventati, ma non con centrocampisti di ruolo. Poi, si vuole difensore esperto? Sì, magari. Io ripeto, ormai è assodato che non sarà così, ma andarlo a cercare con un Simone Jacoponi fuori rosa mi sembra veramente una follia, ma questo è, sono scelte societarie, per carità, però insomma, di tutti quelli fuori non ho niente da ridire, ma Simone Jacoponi veramente non capisco, visto che c'è l'esigenza di un giocatore delle sue caratteristiche, ma vabbè, lasciamo stare, però si può andare avanti anche così, perché è vero che ma dopo Maresca non è più la banda del buco, quindi insomma in qualche modo facciamo, servirebbe qualcosa, ma davanti, ma in mezzo non c'è niente, cioè davanti ti puoi inventare, puoi giocare con i due laterali pensando che Mann possa avere certe caratteristiche, oppure piuttosto mi hai o magari Brunetta e poi ci metti bene già che è inglese, cioè, chiunque sia, se non partirà tutti, ce n'hai comunque di scelte, in mezzo no. Cioè, sì. Se si fa male due giocatori siamo senza centrocampisti di ruolo.
Sì.
Mi sembra un po' poco, ecco. Questo io, per me la priorità è questa. Dopo può arrivare chiunque, ma un centrocampista esperto di B, da qui a quale che sia, non voglio neppure fare nomi, cioè, sarebbe uno che possa, e non che sia da scoprire, ma che sia uno esperto del ruolo, entro il 31, cioè entro fine mercato, deve arrivare, altrimenti non andiamo da nessuna parte.
Gianluca Giolini, prima di parlare dello stadio, apro una parentesi, perché Marco Bernardini è al Ballotta di Fidenza, dove tra poco gioca il Borgo San Donino contro il Forlì.
Torna finalmente a giocare,
poi ci collegheremo anche con lui. Mi ha mandato la distinta del Forlì in panchina con la maglia numero 17, sai chi c'è? Christian Longobardi, uno degli eroi del Parma della Serie D. È uno così, cioè adesso non lui naturalmente, però uno no. con quella sua cattiveria in area, quella sua dedizione, insomma non farebbe mai male.
No, era giocatore di categoria, che quando era stata fatta quella squadra di Serie D erano stati presi giocatori di Serie D, sì, di categoria, sì, sì, o di Serie C, che però in Serie D avevano anche giocato, ed era stata fatta la squadra, non a caso, è vero, parlo del discorso economico rispetto agli altri, per carità, ma è stata fatta una squadra di categoria, quello che non è stato fatto con gli acquisti dell'anno scorso, ma insomma che sono stati confermati, quelli che sono stati confermati e quelli di quest'anno. Cioè, io vedendo Gatti del Frosinone, pensando a quello che l'ha pagato dal Propatria del Frosinone, dico ma perché non è arrivato, a parte del Prato, non è arrivato un giovane italiano di prospettiva,
sì,
di
che poi del Prato è in prestito, fra l'altro.
Appunto, abbiamo comprato all'estero dalla Serie B belga, dalla Serie B francese, per carità di Dio, però quando arrivano anche Bonnissi, no, secondo me in prospettiva sarà, ma noi dovevamo andare in Serie A, non è che possiamo aspettare che Bonni cresca, che diventi un bel giocatorino, e non è un titolare, non è un giocatore che può fare il titolare, non sarà convocato per la Nazionale A o per uno stage della Nazionale A francese. Gatti ci sta pensando Mancini,
pensando la Juve, la cifra è quella di 10 milioni e si comincia a trattare su quella base.
Ma quanto l'ha pagato il Frosinone? Quanto ha pagato Lucca il Pisa?
Infatti,
e quanto lo venderà?
Non pensiamo a noi quanto abbiamo pagato i vari Busi, Valenti, eccetera. Meglio non farci del male.
Non, quello che mi fa specie non è tanto perché si critica poi e si fa presto a criticare, ma il fatto che su tanti acquisti di giovani, non sto parlando degli anziani, non sto parlando magari di Bani o Pelletti che sono arrivati, lasciamo stare, o anche adesso, ma di tanti giovani acquistati non ce n'è uno che oggi o che sia stato già ceduto o che possa essere ceduto, sul quale il Parma possa fare un minimo di plusvalenza rispetto a quanto l'ha pagato. Nessuno. Allora, possibile, mi viene anche un dubbio che ci sia qualcosa che non quadra qui, perché non è possibile che siano tutti non bravi tecnicamente. Certamente alcuni abbiamo visti, credo Busi, non credo che abbia grandi doti o qualità, ma altri, cioè, ma non credo che sia un cattivo giocatore. Cosa è successo? Un buco nero qua? Non lo so. Magari in Serie A no, ma anche in Serie B non sia in grado di fare la differenza. Mi sembra strano, non lo so.
Poi
magari è un'impressione. Però tutti, il dato di fatto è che tutti quelli che sono arrivati a Parma con il mercato, se tu dovessi rivendere adesso, hai una perdita secca.
Gianluca, ci stanno scrivendo in tanti, adesso tra poco leggo i messaggi, però voglio andare un attimo con te a toccare il tema stadio. C'è la delibera sull'interesse pubblico, è stata approvata, tu hai seguito il consiglio, l'ho seguito anch'io in buona parte, perché poi è durato quasi 4 ore lunedì in streaming. Insomma, è passata con 20 voti favorevoli, 7 contrari e 4 astenuti. Non sono mancati insomma le obiezioni e le critiche, soprattutto, riassumendo, al di là di quello che è il merito del progetto, all'importanza, il peso di una procedura del genere da affidare poi a una società della quale dicevano i consiglieri, soprattutto di opposizione, si sa poco circa la solidità finanziaria. Ecco, parafrasando, era un po' questa l'obiezione che veniva mossa.
Sì, è questa, e poi il rischio procedurale che è sempre dietro l'angolo, perché ricordiamo si sta facendo in base alla legge Stadi, che però è una legge nuova, e quindi che si presta a questi famosi ricorsi al TAR, al Consiglio di Stato, che poi possono bloccare per mesi e mesi, magari poi ottenendo anche ragione, ma insomma, questo è un po' il rischio. Sì. Credo che comunque sia questa delibera fosse un atto in un certo senso dovuto, perché in realtà non è, ovviamente semplificazioni è giusto farle, ma non ha dato il via libera al nuovo Tardini, ha dato il via libera al fatto che si vada avanti scoprendo le carte. Cioè adesso il Parma, insomma, poi il proponente sarà un altro, ma queste sono quisquilie burocratiche. In sostanza, comunque, il Parma Calcio, o chi sarà incaricato dal Parma Calcio, adesso deve presentare un progetto esecutivo, cioè un progetto fattibile con anche un piano finanziario, perché è stato già messo in questo preliminare, però quindi adesso dovrà essere messo nero su bianco con quali garanzie, cioè qual è il piano economico in base al quale è sostenibile questo tipo di discorso per la concessione del bene pubblico, eccetera eccetera. E quindi diciamo subito, io dico chiaramente, per quanto riguarda i tempi, sicuramente il cantiere non parte, nella migliore delle ipotesi, se non ci sono inghippi, ma non partirà prima di maggio-giugno 2023, quindi andiamo da un anno e mezzo da qui, perché non ci sono i tempi, perché adesso ci sono 3 mesi di tempo per il PAR, cioè a 3 mesi per preparare il progetto esecutivo, non c'è una vera scadenza, comunque insomma in 3 mesi dovrà presentare questo progetto. Poi la conferenza dei servizi ha 4 mesi di tempo per fare delle osservazioni, anzi in questo caso le prescrizioni, per dire questo non va bene, devi farlo così, questo non va bene, e quindi poi se ci sono e ci saranno, il Parma deve ripresentare nuovamente il progetto morale. Andiamo avanti come minimo fino all'autunno con una nuova giunta, e poi si andrà al nuovo voto in Consiglio Comunale, e poi da lì partirà finalmente la procedura. Questo per dire la tempistica burocratica. Per quanto riguarda lo stadio, non entro nel merito del progetto, perché poi bello, brutto, invadente, non invadente, queste sono questioni. Io ho una sola grossa, grandissima perplessità, che non riguarda tanto la solidità finanziaria del Parma o di quant'altro, la modalità dell'effettuazione, perché il Parma prevede 18 mesi di tempo, che poi diventano di più, di chiusura totale, cioè demolizione totale del Tardini e ricostruzione con la chiusura totale della squadra, che per sostanzialmente 2 stagioni dovrebbe andare a giocare fuori da Parma, a Piacenza, se si sarà in Serie B o in Serie, speriamo no, in Serie C, ma comunque insomma in Serie B o divisioni minori, a Bergamo o Cesena o comunque più lontano, se si dovesse essere in Serie A, perché più vicino non ci sono campi omologati.
Questo è un bel handicap, un bel problema.
Non si può andare a Reggio Emilia, perché ci sono già per Reggio Emilia, ma perché ci sono già 2 squadre professionistiche, quindi non si può. E lo stesso motivo per cui c'è una squadra anche in Serie C adesso, nonostante non ci sia più il Chievo, non si può andare neanche a Verona, al Ventegodi, quindi insomma le alternative sono poche. Detto questo, vorrei ricordare cosa è successo nei stadi recenti. A Bergamo e Udine si è proceduto per stralci, cioè si è fatti i pezzi di stadio, per cui l'Atalanta qualche partita è venuta a giocare anche a Parma, ma qualche partita non stagione intera. A Bologna si farà una cosa del genere, cioè si rifarà completamente il comunale, con Saputo, il presidente del Bologna, che
un po' alla volta insomma
con un'altra procedura, ma fanno un nuovo impianto provvisorio alla Fiera di Bologna, il FICO Stadium, qualcosa del genere, e da pochi posti, però un impianto provvisorio. A Cagliari, che sono da 3 o 4 anni sono in ballo per il rifacimento, tra vari problemi, c'è un'arena provvisoria, uno stadio provvisorio, in attesa di intervenire. A Milano, il nuovo San Siro sarà fatto di fianco al vecchio, che rimarrà in funzione esattamente fino al giorno in cui verrà inaugurato il nuovo. Nessuno, negli ultimi 10 anni, quando sono stati rifatti, o sono stati fatti stadi nuovi, pochi, come nel caso di Frosinone, oppure intervenuto sui vecchi, ma nessuno ha previsto la chiusura dell'impianto per 2 anni. Ecco, a me pesante, questa cosa spaventa molto per l'allontanamento della squadra dalla città, e anche perché se dovesse esserci un qualunque inghippo, anche solo un ricorso a qualche organo giudiziario che dà la sospensione dei lavori, rimaniamo senza più squadra e senza stadio.
Gianluca, molto chiaro, ma penso proprio che avremo modo di parlarne tanto ancora dello
credo,
stadio.
No, i tempi ancora sono di attesa. La procedura, la cosa importante adesso è che la procedura va avanti, quindi insomma del nuovo stadio si può continuare a parlare, poi insomma ci saranno sempre gli oppositori, ma la procedura va avanti, diciamo, e tra le prescrizioni ci può essere anche quella sui tempi dei lavori, sulle modalità. Sì. Quindi insomma
vedremo.
È una discussione che andrà avanti e che tra l'altro dovrà affrontare sicuramente la nuova amministrazione, perché si voterà credo in primavera, o anche se fossero rimandati in autunno, ma comunque insomma sarà questione della nuova amministrazione.
Grazie Gianluca Zurlini, come sempre molto preciso e attento a tutto quello che gravita attorno al mondo Parma. A presto Gianluca, ciao.
Ciao, buon proseguimento di trasmissione.
Dobbiamo volare in pubblicità, poi torno con i vostri messaggi e con i prossimi ospiti. A tra poco.
Palla in tribuna.
Notizie spicciole dal sindacato SPI CGIL Parma. Dal mese di marzo 2022 sarà messo in pagamento l'assegno unico universale. È un sostegno economico per tutte le famiglie che hanno a carico figli minorenni, figli maggiorenni fino a 21 anni di età, se studenti, tirocinanti, disoccupati iscritti al collocamento, lavoratori con reddito inferiore a 8.000 euro, figli con disabilità senza limiti di età. Riguarda tutte le categorie di lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, lavoratori autonomi, pensionati, disoccupati, inoccupati. L'importo dell'assegno, che sarà erogato mensilmente dall'INPS, varia a seconda della condizione economica del nucleo familiare e viene determinato tenendo conto dell'ISEE in corso di validità. Per informazioni e appuntamenti puoi rivolgerti alla tua Lega SPI di riferimento. Trovi sedi e orari sul sito www.cglparma.it.
Oh, com'è ma stasera?
Stasera? Stasera che è la partita del ballo.
Sì, ma mia vuoi mangiare bene.
Tutto. Guardiamo la partita e mangiamo bene.
Sì, ma andava. Am fagnir mat.
Allora, tra sesamo.
Il Damat è arrivato alla Giovane Italia e fa vedere tutte le partite del Parma. Damat, Giovane Italia, Parma e Tortei.
Guardiamo la partita e mangiamo bene.
Gruppo Ponzi Investigazioni. Dal 1959, indagini e informazioni commerciali. Settore giovani. Indagini confidenziali e matrimoniali. Investigazioni speciali. Sicurezza e servizi. A Parma, Borgoretto 12.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci, allora ho una sfilza di messaggi, ci state scrivendo in tantissimi, ho promesso che vi avrei letto dopo la pubblicità e quindi adesso mantengo fede a quello che ho detto. Allora, ci state scrivendo in tanti su Barilla, che si è svincolato, ha rescisso con il Monza e vi piacerebbe riaccoglierlo qui a Parma. È vero, ha fatto bene, soprattutto direi più forse nei primi anni di Serie A che non in quello di Serie B, dove specialmente nella parte centrale il suo rendimento era calato, poi fece però un gran finale, questo va ricordato. Il problema, il dubbio, sono sulle sue condizioni fisiche. Quest'anno non ha, col Monza, ha giocato pochissimo e non ha reso bene, quindi credo ci sia, adesso non sappiamo nel dettaglio quali problemi abbia avuto a livello di infortuni, però non credo che possa essere un elemento adatto al Parma. Poi mai dire mai, perché alla fine comunque è uno svincolato, potrebbe essere anche, perché no, un uomo su cui puntare magari last minute sul mercato se non si dovesse trovare qualche soluzione particolare. Allora, vediamo cosa leggo. Questo messaggio, speriamo, di Roberto, speriamo di vincere domenica, altrimenti dovremmo pensare alle zone retrocessione più che ai playoff. D'altronde, quando si costruiscono rose del genere, questi sono i risultati. Insomma, siamo fiduciosi. Io non ho mai voluto pensare veramente alla possibilità di retrocedere, non credo che, ma più che altro perché vedo comunque almeno 5-6 squadre che sono nettamente inferiori al Parma, così come ne vedo 6 o 7 che al momento sono sicuramente migliori della nostra, però chiaramente, come dice questo radioascoltatore, poi i conti vanno fatti con la classifica, quindi intanto appunto vinciamo domenica per non avere questi problemi, un po' come facciamo poi con l'Alessandria, vincemmo ed eliminammo il problema, almeno per un po'. Non speriamo nel mercato, abbiamo giocatori svalutati ma con gli ingaggi altissimi e quindi troppi giocatori in rosa, 28 dice questo radioascoltatore, si chiama anche lui Roberto, per cui se come credo non si vende è assurdo pensare agli acquisti, e beh un po' ha ragione, e poi dice le migliori partite a livello di dinamicità sono state quelle senza Vasquez, quindi per tornare al tema che stavamo trattando io e Gianluca Zurlini, e ancora su Barilla appunto, su Vasquez, Stefano mi dice ma far giocare Vasquez regista con due centrocampisti ai lati, provare, tanto peggio di così, chi lo sa, potrebbe anche essere una soluzione, perché no, effettivamente si potrebbe anche tentare questo, certo che i due centrocampisti ai lati, ecco lì non siamo poi tantissimi a livello numerico, forse potrebbe essere questo il problema. Rino, che saluto, dice Vasquez, Brunetta e Schiattarella rallentano il gioco, toccano sempre la palla uno o due volte di troppo, dice, e poi ci manda un messaggio sullo stadio, lui dice rischiamo di rimanere senza stadio, speriamo di no, però pensiamoci prima di demolirlo. E fra un po' dice ci saranno le elezioni e cambierà tutto. Forza Parma sempre, Rino. Sì, ci saranno le elezioni, come abbiamo detto con Gianluca Zurlini. Comunque l'iter procede, si andrà avanti. Insomma è tutto ancora bene da definire da questo punto di vista. Daniele ci dice la società ha capito che non si andrà in Serie A, quindi è inutile fare altri investimenti. Questo è il mio pensiero riguardo questo apparente immobilismo sul mercato. Ma ripeto Daniele, l'immobilismo a volte può essere semplicemente dettato dal fatto che poi in realtà la società riesce a celare bene i suoi obiettivi, la dirigenza. Speriamo sia così e vedremo cosa succederà. Mauro si dice ma consigli dal grande Lucarelli non se ne potevano avere? Beh, questo è un altro tema ancora, vedremo, insomma si occupa di altro al momento in società Alessandro Lucarelli. Intanto avrete visto sicuramente tutti state intercettando quello che è successo con il passaggio di Vlahovic dalla Fiorentina alla Juve, insomma così per parlare di grandi colpi del mercato invernale. Non so se ve ne vengono in mente qualcuno in particolare relativo agli affari fatti dal Parma nel mercato di gennaio, insomma non è che ci siano grandissime trattative da incorniciare, se non quella di Giuseppe Rossi, quando venne Giuseppe Rossi quando venne Giuseppe Rossi qui con Ranieri e di fatto risolse i problemi di quel Parma che riuscì poi a salvarsi. Ecco, oggi non lo so, mi sembra così lontano quel periodo ed è veramente comunque difficile che un giocatore solo possa fare la differenza. Il Parma sta inserendo elementi, ha inserito fin qui elementi che possiamo definire di sostanza, Cassata, Rispoli, Costa, poi c'è il rientro di Bernabé che però è un oggetto misterioso, nessuno di fatto l'ha mai visto giocare, era un giocatore esplicitamente voluto da Maresca e anche lì bisognerà vedere poi cosa riuscirà a dare, comunque non è uno di quei centrocampisti di sostanza, era il famoso giocatore che avrebbe dovuto fare il terzino alla Somme. O meglio, forse Soma ha fatto il terzino alla Bernabé. Comunque ci siamo capiti. Purtroppo il ragazzo ha avuto un problema piuttosto serio. Adesso è ritornato. Chissà che non possa diventare un'arma in più per Iachini. Tutto può essere. Certo, era un giocatore sicuramente voluto da Maresca. Noi ci stacchiamo un attimo dal Parma per andare, come vi avevo detto, a sentire cosa sta succedendo a Fidenza, perché il Ballotta oggi è tornato finalmente a giocare il Borgo San Donnino contro il Forlì, e sugli spalti c'è per noi Marco Bernardini. Ciao Marco, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a te Alberto e a tutti i radioascoltatori di Palla in Tribuna. Sì, siamo al Ballotta per recupero della 16ª giornata d'andata tra Borgo San Donnino e Forlì. Il punteggio è fermo sullo 0-0, siamo al 18esimo del primo tempo. Una sola emozione finora, il colpo di testa di Caniparoli sul traversone da sinistra di Vecchi, che però è terminato a lato. Un Borgo che però ha iniziato di buona lena, sta sicuramente giocando meglio, un predominio territoriale abbastanza evidente. Ricordiamo che quest'anno i borghigiani non hanno ancora vinto tra le mura amiche e al momento occupano l'ultimo posto nella classifica del girone D di Serie D.
Marco, c'è Giacomo Vagni in campo, il nuovo acquisto che abbiamo avuto ospite tra l'altro la settimana scorsa qui a Radio Parma?
Sì, Giacomo Vagni al centro dell'attacco, all'esordio dal primo minuto, uno degli ultimi acquisti della sessione invernale di mercato da parte della società del presidente Magni, affiancato da Caniparoli e dal rientrante Finocchio, giocatore possente che è arrivato dallo Scandicci, dove aveva realizzato 3 gol in 13 presenze tra campionato e Coppa Italia. Un buon inizio, chiaramente a lui si chiedono i gol salvezza, perché ricordiamo il Borgo San Donnino è il peggior attacco del girone con soli 11 gol all'attivo, quindi servono i gol di Vanni che insomma dovrebbe dare una spinta, una mano al reparto offensivo dei fidentini.
Che clima si respira lì? Immagino che non faccia caldo, però ma ci sarà qualche appassionato e qualche affezionato che crede ancora, tra l'altro, in questa salvezza del Borgo San Donnino, perché il Borgo San Donnino è ultimo, però tutto sommato la zona play-out è lì vicino, quella della salvezza diretta è un po' più lontana, però insomma arrivare al play-out vorrebbe dire poi giocarsela.
Sì, tra l'altro Alberto, questo a tutti gli effetti uno scontro diretto in chiave salvezza, perché il Forlì ha 4 lunghezze in più, a quota 18, in piena zona play-out, quindi vincere significherebbe davvero rientrare assolutamente a pieno titolo sul gruppone, non dimenticando che poi tra l'altro il Borgo deve ancora recuperare l'altra partita casalinga con il Progresso, che è quella l'ultima diciamo d'andata, prima di un vero e proprio tour de force, perché come puoi immaginare adesso si gioca praticamente ogni 3 giorni, sono stati aggiunti 2 ulteriori turni infrasettimanali nel calendario già fitto della Serie D, e quindi il Borgo davvero avrà le occasioni, ancora tutto il tempo davanti per poter assolutamente agganciare il terreno salvezza. A livello di pubblico ti posso dire 150 persone, intanto Caniparoli entra in area, conclude, ma la sfera viene poi deviata in calcio d'angolo. Davvero confermiamo il buon inizio del Borgo San Donnino, che però non ha ancora impensierito il portiere Stella. Dicevamo 150 persone sugli spalti, consideriamo anche che è un turno infrasettimanale, mercoledì pomeriggio a Fidenza, quindi chiaramente non c'è il pubblico delle grandi occasioni, però insomma Borgo, ricordiamo, unica rappresentante parmense in Serie D, ha la sua prima partecipazione assoluta in categoria, e quindi insomma la speranza è che magari i risultati della formazione Baratta possano trascinare sempre più gente al pubblico, al Ballotta, che insomma sappiamo che in passato ha ospitato gare di un certo prestigio anche con lo stesso Fidenza, che per tanti anni ha calcato i campi della Serie D.
L'ho detto prima, visto che mi avevi girato la distinta, che in panchina nel Forlì c'è Cristian Longobardi, che è rimasto nel cuore veramente dei tifosi dopo quell'anno in Serie D. Non so se l'ha intravisto, dici se ha qualche capello imbiancato.
Sì, beh, cioè, è sempre il solito Cristian Longobardi, evergreen, classe 82, numero 17, siede in panchina della squadra allenata dall'ex Milan e ancora Massimo Gadda. Il Forlì chiaramente si può permettere di avere un centravanti dai trascorsi assolutamente illustri in panchina. Insomma, l'avevamo già capito a Parma, è un ragazzo questo che ha una passione e una voglia incredibile di giocare, anche quando arrivò a Parma effettivamente non era proprio più di primissimo pelo, perché aveva già i suoi 34 anni, però insomma ricordiamo alcuni momenti indimenticabili, come insomma il gol al Villafranca, la prima in casa, il timbro, il sigillo nel derby con Lentigione, quindi un giocatore quando passa da Parma sicuramente è ricordato con affetto.
Ci scrive Mark, ovviamente con una faccina sorridente, la butta lì, dice: gli esodati del Parma in prestito al Borgo San Donnino invece che tenerli fermi. Non so, sarà difficile che accettino, però noi l'abbiamo buttata lì l'idea.
Sì, in realtà prima parlavamo qua con l'addetto stampa del Borgo San Donnino Lorenzo Carini sul fatto che effettivamente serve una rosa lunga in questo girone di ritorno anche al Borgo San Donnino, perché anche in Serie B ci sono sicuramente tanti casi di Covid, come anche in Serie D. Qua in più c'è proprio anche un calendario molto molto fitto, quindi è chiaro che la necessità di avere dei giocatori, tra l'altro per la prima volta Baratta può contare quasi tutta la rosa al completo, perché sono fermi i box solamente gli infortunati Dodi, Petronelli e Sore Garoli, tutti gli altri sono tornati a disposizione, ben 5 giocatori che sono mancati la scorsa partita sono tornati a disposizione, quindi questa è sicuramente una notizia importante per Mister Baratta, che finora non ha mai potuto contare sulla rosa al completo.
Marco, grazie mille, poi ovviamente ci aggiorneremo perché daremo poi notizia nel nostro notiziario su 12 TV Parma questa sera alle 19.30 della partita del Borgo San Donino contro il Forlì, sperando davvero che le notizie siano buone. Grazie Marco, ciao.
Grazie a te, ciao, buon lavoro.
Così ci siamo collegati anche con il Tardino, diversi messaggi, anche la designazione arbitrale, andiamo prima in pubblicità e poi ci ritroviamo qui.
Palla in tribuna. Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
Lunga vita alle auto da vivere. Con Renault Care Service fino a gennaio Advantage Service Renault con sostituzione pneumatici invernali e placchette freni anteriori è tuo da €1 al giorno, ossia €30 al mese per 12 mesi. Anticipo zero, TAN 0, TAEG 1085, riservata alle Renault dai 4 anni in su. Offerta dedicata solo ai già clienti consumatori Fin Renault e salvo approvazione. Info, condizioni ed esclusioni in sede e su Renault.it. Chi meglio di Renault sa prendersi cura della tua Renault?
Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A, a Fidenza in via Corradini 1.
Benassi è a Parma dal 1964. L'esperienza acquisita nel corso degli anni e la professionalità con cui da sempre segue la clientela rappresentano la migliore garanzia della qualità del proprio operato. Benassi SRL ritira auto usate, disbriga tutte le pratiche burocratiche, vende auto e pezzi di ricambio di tutte le marche. La decennale esperienza nell'ambito di autodemolizione la rende leader nel settore.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci per l'ultima parte di puntata. Luca, che ringrazio, mi manda come di consueto la designazione arbitrale per Parma Crotone. Sarà diretta da Meraviglia di Pistoia, assistenti Perrotti Palermo, quarto uomo Caldera. Poi mi ricorda che oggi i diversi monumenti di Parma, fra cui la Fontana di Barriera Repubblica, saranno colorati di rosa in attesa del Giro d'Italia. Monica invece ci scrive, rinnova, infatti sottolinea l'affetto dei tifosi per Cristian Longobardi, che era stato celebrato anche in quella festa per il ritorno in Serie A, ha ricevuto davvero tanto tanto affetto. E poi un ultimo messaggio di Matteo, che chiede: ma a fine mercato sarà possibile sentire due parole di ribalta magari in qualche trasmissione di TV Parma? E speriamo, Matteo, speriamo, noi siamo ovviamente a disposizione. È in linea con noi Enrico Cavalca. Ciao Enrico.
Ciao Alberto, buongiorno a tutti.
Reduce dal concerto di Baglioni, sicuramente un momento di festa, speriamo che lo sia anche la partita con il Crotone. L'abbiamo detto Enrico, sembra che questo Parma abbia fatto qualche passo indietro, immagino tu sia rimasto come tutti deluso dal match con il Frosinone.
Ma soprattutto non ha fatto passi avanti, nonostante la lunga pausa che ha permesso a Iachini di lavorare con tranquillità e con tutti i giocatori più o meno a disposizione. Non si sono visti miglioramenti, non si sono viste novità e questo purtroppo fa male. Speriamo che il nome dell'arbitro porti un po' fortuna e che sia una partita con un Parma che sia una meraviglia, speriamo. Ho qualche dubbio.
Ce l'hanno in tanti a leggere dai messaggi che ci arrivano. Enrico, dal mercato tu cosa ti aspetti da qui alla fine?
Io mi aspetto qualcosa, sicuramente mi aspetto, non solo parole ma anche fatti. Sembra che arrivino i giocatori, poi vanno dalle altre parti. Simi, come si chiama, il ragazzino di colore, che poi non è più un ragazzino.
Sì, perché c'ha 30 anni.
Esatto, non è più un ragazzino. Io temo che il Crotone ce lo tenga fino a lunedì, nel senso che non ce lo dia per giocare domenica con noi. Ma però, pazienza, speriamo che qualcun altro la butti dentro, perché il problema... Sì. Fondamentalmente è quello, cioè non riusciamo a concretizzare quelle pochissime azioni che facciamo. La difesa più o meno, a parte qualche errore che purtroppo ci costa sempre caro, si comporta bene. Centrocampo attacco, siamo ancora molto indietro, secondo me.
Credi che sia impietoso adesso iniziare a fare confronti fra il rendimento di Iachini e quello di Maresca? Impietoso per Iachini, intendo. Perché, insomma...
Ma non è impietoso, Alberto. Purtroppo la qualità dei giocatori è la stessa che aveva Maresca. L'unica cosa che io posso non imputare a Iachini è il fatto che non ha scelto lui i giocatori, invece Maresca li ha scelti lui, perché guardavo certi giocatori che non hanno mai toccato l'erba del Tardini e dei campi italiani, li ha acquistati Maresca, parlo di Traoré, parlo di Correi, li ha acquistati lui insieme al direttore sportivo che sarebbe ora che si dia una svegliata, che sarebbe ora che si metta davvero in campo un giocatore di buon livello che ci permette di fare quel tanto agognato salto di qualità che aspettiamo da 6 mesi ormai.
C'è tanta frustrazione. Enrico, ti devo salutare perché siamo di corsa, ma ti ritroveremo ovviamente come sempre nel corso delle prossime settimane. Grazie Enrico Cavalca.
Grazie a voi.
Ciao Enrico, grazie. Leggo gli ultimi messaggi prima di chiudere. Questo mi interessava, di Diegone da Collecchio, che dice: comprare tanto per comprare non serve a nulla, lo dimostrano le nostre ultime campagne acquisti, dobbiamo portare pazienza e sistemare una rosa fatta a caso, dice, vai, a caso probabilmente no, però sicuramente con degli errori e delle pecche, e magari la prossima stagione siamo pronti per risalire in A. Dopo ciò che abbiamo passato, un altro anno in B non è una tragedia. È vero, Diegone, hai ragione, non è una tragedia. Un altro anno in B, comunque la squadra ha il dovere di provare ad agganciare i playoff. Io dico sempre, entriamo nei playoff e poi cominciamo questo mini torneo estivo che diventa un'altra cosa. Però ribadisco, dobbiamo entrarci, non sono lontanissimi, neanche più troppo vicini a noi, ma ce la si può fare e secondo me questo Parma deve in qualche modo farcela. È tutto per questa puntata, grazie per essere stati con noi, grazie a Simonetta Collini in regia. Palla in Tribuna torna domani, sempre alla stessa ora, poco dopo le 14, dopo il giornale radio. Grazie.